va bene così. Questa è la terza volta che ci vediamo, ci abbiamo pure Mercedes stasera, quindi stiamo a posto, e chi si preoccupa? La terza volta che ci vediamo, si sente malissimo? Adesso vi aggiusta tutto. Ci prova, vedrai che adesso funziona, eh? Vedrai, intanto io seguito a parlare. Va bene, intanto faccio il riassunto, così rimbomba e sistema un po' la cosa. Di che stavamo parlando? Giacomo, vedi, siamo un pezzetto avanti, quindi ci siamo. Stiamo parlando delle lettere apostoliche. E avevamo cominciato però la prima volta dicendo che queste lettere non sono lettere che vengono chissà da dove, chissà da come, perché noi siamo abituati oramai, quando parliamo di lettere, di vedere sempre Paolo, ce lo troviamo tutte le domeniche a messa, no? E quindi le lettere sono di Paolo. Ci sono anche altre lettere. La volta scorsa abbiamo iniziato con quella di Giacomo, oggi per forza di cose la finiremo, perché sennò non andremo avanti, e poi cominceremo con quelle di Giovanni. E quindi questo già è per dire come andremo avanti. Però se vi ricordate, tutto questo io cerco di metterlo all'interno di un discorso che la prima volta abbiamo fatto, cioè all'interno del discorso del Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? Perché poi dopo tutto lì va a finire. Perché sono stati scritti i Vangeli? Perché sono stati scritti gli scritti, la Bibbia in generale, e quindi tutto il Nuovo Testamento? Se no, per annunciare questa buona notizia, che ovviamente il Vangelo in primis, ma tutta la Bibbia poi, no, deve dare. E ripeto sempre, buona notizia. E non una notizia stressata, una notizia di quella che te la racconta a fare. E allora, che cos'è la buona notizia? È qualcosa che normalmente noi non riusciamo molto spesso a tirarci fuori. È Gesù morto e risorto. Poi, come dico io spesso, sto morto e risorto e quasi sempre si ferma al Venerdì Santo. Sta risurrezione un giorno arriverà, no? Ci abbiamo 40 giorni di preparazione alla Pasqua, no? Al Venerdì Santo. Perché finito il Venerdì Santo, il giorno dopo è una domenica come le altre, sì. Si farà un canto un po' più strano la domenica a messa, ma poi in fondo, no? Si è fermati al Venerdì Santo con una solenne processione, che il giorno di Pasqua non si fa mai, ma il giorno del Venerdì Santo si fa. Quindi va bene. E questa è la buona notizia, che Gesù è morto. Poi, sotto banco, ogni tanto risorge pure, quindi funziona anche in questa maniera. Quindi la buona notizia è importante. E noi la vediamo all'interno, quindi, del contesto soprattutto del Nuovo Testamento, ma in modo particolare dei Vangeli, però anche nelle lettere. Allora, siccome sono lettere un po' particolari, vi avevo detto già pure la volta scorsa, quella di Giacomo per esempio non è una lettera, si chiama lettera, ma oggi vedremo che tutto c'ha meno che una logica di lettera. Quindi come fare a cercare di prendere le cose? Ecco, le riprendiamo tramite quel primo momento che ci siamo detti, no? Che cos'è il Regno di Dio? È quel racconto della parabola che ci siamo detti, del seminatore. Il seminatore uscì a seminare, ci sono i quattro strati, no? Del Regno di Dio, che si organizza quindi in questa maniera. Noi quindi riprendiamo da lì e vediamo un po' oggi dove arrivare per poter fare la lettera di Giacomo. Vi ricordate, vi avevo fatto vedere il racconto della vedova che fa il suo obolo. Questi giorni, tra l'altro, che è andata a messa, non è obbligatorio, eh? Ah, domenica poi ve lo siete ritrovato anche, no, ci pensavo poco al Vangelo, meglio, ci pensavo poco adesso, ci ho pensato allora, no? Che tra l'altro mi ha spiazzato anche, mi ha fatto fare un lunedì e un martedì tragico quel Vangelo lì, e soprattutto poi l'incontro del pomeriggio che ho avuto con alcuni catechisti, dove una catechista se n'è uscita in un certo modo e mi ha spiazzato completamente, ho detto cavolo, è la prima volta che lo sento, meno male sto regno come cammina, cammina veramente, me lo so tenuto dentro, me lo so immagazzinato tutto ieri e l'altro ieri, Forse se ci riesco oggi qualche cosa ve lo dico, va? Qualche cosetta ve la riporto. Però ogni tanto queste cose le devo rimuginare abbastanza io. Mi ha detto una cosa interessantissima, molto bella. E vabbè, quindi, per riprendere, quindi, il regno non è qualcosa di chissà come e di chissà dove, è quel seme che va sottoterra. Quel regno è lo stesso di quella vedova, vi dicevo. Quindi che cos'è il regno? È qualcosa di piccolo, qualcosa che non si vede, non si sente, nessuno lo nota, un seme che va sottoterra, è un seme che va sottoterra, muore. Ma è lì, è tutto lì il problema. Fare modo e maniera che quello che va sottoterra funziona e non il resto. Il seme che non va sottoterra, il primo seme per esempio, quello che passano gli uccelli e lo prende, quello addirittura sottoterra non ci è andato per niente. Boom, immediatamente è stato fatto fuori. Gli altri semi, no? Delle altre due logiche, no? Quello dei sassi e quello delle spine, un po' sottoterra ci è andato, ma un po'. Per star bene, il regno di Dio deve andare tutto sottoterra. Tutto. Non un pezzetto sì, un pezzetto no. Tutto sotto. Deve morire là sotto. Ma deve morire quella parte insignificante che è quella che poi porta frutto. Quella cosa insignificante porta frutto. Non l'apparato che sta attorno, non le spine, non tutto quello, niente, quello lì, quel seme lì. Quel granello di sinape, come veniva detto, no? In un'altra parabola da parte di Gesù. Avete mai visto la senape da qualche parte voi? La pianta di senape dove sta? È capitata di vederla? E come cavolo fate a capire quella parabola se non l'avete mai vista? Dice che quella pianta che là lì, poi dopo quando è grande cresce diventa un albero, no? Non l'avete mai vista? Ecco. E la pianta dove l'avete trovata? Ma dove l'avete trovata? Vabbè, ma non me la fate fare, ma leggetelo quella parabola lì, vedete dove sta scritto? Dove la trovi? No, in che posto? Dove viene messa la senape? No, leggetelo, uno normalmente, vedi che vuol dire leggerla la Bibbia, leggerla, rileggerla. Tanto la mattina ve l'ho detto, prendetela e la riprendete, ma non fate la lettura di Pinocchio, no? O dei Promessi Sposi, tocca fare 50 pagine al giorno, 5 righe al giorno, già sono tante, tante, la legge e la rilegge, il giorno dopo le riprendi ancora. E vedi dove è nata? È nata nell'orto, è nata in mezzo, in mezzo alle erbe dell'orto, talmente insignificante che stava lì in mezzo all'erbaccia, questo seme. Non si nota il seme di Dio, non si nota, è insignificante, anzi inutile, inutile per tutta la logica che sta lì. Io ho piantato l'orto, io ho piantato i broccoletti, ho piantato i pomodori, ho piantato le cose che mi servono, ma che cacchio sta fa sta cosa qui in mezzo? Questa è quella importante, non so i broccoletti, i pomodori o quello che sia. È quella lì, la senape, che sta lì. È quella che diventerà albero, il resto verrà tagliato tutto. Sarà buono da mangiare quanto ti pare, funziona per la vita, ma non serve per la crescita di tutto il resto. Del regno di Dio soprattutto no. Quindi dobbiamo tener conto di questo. Ecco, il discorso della vedova era quello. La vedova, ma chi l'ha notata? Secondo me nemmeno lei ha notato Gesù quel giorno che stava lì a guardarla. Talmente insignificante che nessuno degli altri l'ha notato, non fosse altro poi perché non ha versato niente. Pop. Ha versato due spiccioli che fanno un soldo, dice Marco. Anche la specificazione sarebbe carina andarla a rivedere, che fanno un soldo, perché Marco scrive a Roma, il soldo a Roma era qualcosa di particolare, era il centesimo che noi oggi utilizziamo. Quindi quella tizia ha buttato dentro un centesimo per un romano di allora. Ma che cavolo volete che abbia buttato? Niente. Ma Gesù non ha visto quello che ha buttato, ma come, vi ricordate? È il modo, è lì che nasce il discorso del regno. Nasce tutto lì, dal modo come le cose funzionano. Attenzione al modo, perché adesso vedremo che Giacomo ci terrà molto quando spiegherà che cosa sono le opere. E noi pensiamo alle opere, le costruzioni giganti. No, le opere sono importanti per la crescita nostra. E stanno lì, quella è un'opera fondamentale. Qual è l'opera che ha tirato fuori quella donna? Riprendendo sempre l'esempio per rendercene un pochettino conto. È l'opera di, come dire, di donare tutto quello che lei aveva, tutto se stessa, anzi dirà, tombio, tutta la vita. Usa un termine un pochettino tecnico, nemmeno Zoe, la zoologia, no? Usa proprio la bion, la biologia. No? Usa la vita quella più normale che ci possa essere. Questa donna gli ha dato tutto, mettendo dentro quel centesimo. Lì sta il problema. Quando doni tutto, allora funziona. Ma non donare un pezzo sì e un pezzo no. Non è donare. Perché anche nel donare c'è quello che lo fa per certe cose e certi scopi. Quindi anche il dono deve essere fatto un dono completo di tutto, di te, al punto che però quel dono nessuno lo vede, nessuno lo sente, nessuno lo sa. Lo sai solo tu. Lo sapeva solo lei che aveva dato tutta la sua vita. E lo sapeva Gesù. Lei è Dio, gli altri non sapevano niente. Non se ne sono nemmeno accorti di quello che è successo di quella donna lì. Gesù sì, se ne accorte, ha chiamato i suoi, vi ricordate? Fa una tecnica che non finisce mai. 3 volte, no? Succedono queste cose. Quel verbo viene usato da Marco solo 3 volte. Quando chiama i discepoli, quando sta nel Tempio l'ultima volta e adesso con questa vedova. Quindi vuol dire che è una cosa fondamentale per lui, questo tipo di chiamata. Guardate bene, questo è il regno di Dio. Quello che ha fatto questa donna. È spaventoso sto discorso. Noi pensiamo chissà che cosa deve costruire. No, è questo. È donare tutto se stesso. Punto. Donare tutto se stesso vuol dire non aver problemi di altro, essere, diremo noi oggi, servinutili. L'inutilità del problema. E anche lì, pure questa c'è stata uno di questi giorni che è andata a messa e ha sentito sto brano del Vangelo, no? Di Luca, ovviamente, servi inutili alla fine, dopo aver dato tutto, aver fatto il vostro servizio, siete servi inutili. Leggetele bene questi brani del Vangelo, sempre, vi ripeto, perché servi inutili non vuol dire che quello che avete fatto non serve a niente. Non è il servizio che è inutile, non è quello che voi avete fatto. Siete voi inutili. Voi come persona che siete, dovete essere inutili. Cercate di renderle bene queste situazioni. Quindi allora a questo punto, dato che sono servo inutile, le cose fatte o no, no, no. Sei un servo che devi fare le cose perfettamente. Che vuol dire servo inutile quindi? Che fai le cose solo perché le fai, perché ti piacciono, perché sono un dono che fai agli altri. Le fai per farle perché lo senti che è quello che devi fare tu. Fanno parte di te stesso. In questo senso sono inutili. Non sono cose che servono, non servono a nessuno. Non serve al padrone che tu fai certe cose. Il padrone c'ha già in abbondanza. Però tu devi fare questo tipo di operazione per te. Tu cresci in questa maniera. L'inutilità, come dire, è importante, no? Penso di avervelo detto forse uno di questi giorni. A me mi è capitato, oramai sono 4-5 anni fa, di fare un incontro in un'altra parrocchia, non grande come la vostra, però abbastanza grande, insomma, 7-8 mila abitanti. Ed era un incontro di soli anziani, per la terza età, fatto in un certo modo, non so se ve l'ho detto mai, no, niente di strano, ogni tanto le racconto le cose. Ed era bellissimo vederli perché erano casati, avevano fatto un'associazione per la parrocchia di sotto, di sopra, di qua, di là. E io me ne sono uscito alla maniera mia, che normalmente ne dovrei dare le botte in testa 100.000 volte, quindi mi devo stare zitto quando parlo. E gli dissi la cosa, dico, che bello, finalmente sto in mezzo alla gente inutile, no? e soprattutto a quelli che fanno le cose più belle di questo mondo, le cose inutili. non l'avessi mai detto, ci sono voluti tre quarti d'ora per calmarli, per spiegarmi, no, non è vero, che scherzi, io inutile, io porto i nipoti, io, ma sì, ho capito, aspetta un attimo, ci siamo capiti male, no? Inutile perché le fate veramente con gioia, le fate con passione, nel senso che nessuno ve le costringe, non siete salariati, eccolo che vuol dire. Non fate le cose perché poi qualcuno vi deve donare il corrispettivo. L'inutilità sta in questo, le fate perché le sentite, perché è questo che vuole Dio da noi. Vuole questa inutilità. Quando tu le fai perché le senti, non hai bisogno di essere pagato. Non stai pregando perché, dato che ho detto 10 rosari, adesso c'è un posto in paradiso più alto di te che ne hai detti uno, o non l'hai detti per niente, o hai detto 3 bestemmie. Non è questa la logica del fare le cose. Non si fanno tenendo conto di un riscontro da qualche... Non c'è un libro di ragioneria dove un giorno vado scritto così, anche se queste cose purtroppo ce le siamo dette tante volte, col passare degli anni anche noi cattolici, no? Che le cose vanno scritte, che scherzi, ci abbiamo un libro là sopra dove non, nemmeno una... Certo, tutto questo funziona, ma di cose inutili, cioè di cose fatte per il gusto di farle, perché tu le doni agli altri. La cosa più importante è il servizio del dono. A me normalmente mi viene fuori questo tipo di discorso. La cosa inutile, più inutile che ci poteva essere, qual era? Era la morte di Gesù. La cosa più inutile e assurda che ci possa mai essere. Ma perché doveva morire un uomo del genere? A chi serviva? A chi serviva? Eppure è morto, e se poco poco fate un po' di discorso storico in quel momento lì, ma chi se n'è accorto che Gesù è morto? Ma guardate, non se n'è accorto nessuno, eh? No, noi perché leggiamo i Vangeli. No? Giuseppe Flavio che scrive, no? Il grande storico che scrive 30 anni dopo, parla tantissimo, ma tanto, tanto, tanto di Giovanni Battista. Non dice una parola, una, di Gesù. Gesù è passato e Giuseppe Flavio non se n'è nemmeno accorto che è passato. È passato Giovanni Battista e ha voglia, ha fatto i suoi discepoli, ha fatto un casino che non ti dico, sto Giovanni. No, è andato pure da Erode a urlare, no? Gesù non è andato a urlare da nessuno, è andato a parlare con la gente. In riva al lago, no? La gente che c'era o non c'era. Gli ha fatto il miracolo e il giorno dopo gli ha detto ammazzatelo. Non se ne è preoccupato minimamente. Quella vita lì, più inutile di quella, e perché ammazzarlo? Perché ammazzarlo? Proprio per la sua inutilità. È la cosa più bella, lui si è donato gratuitamente, lo capite qual è il grande dono che ci ha fatto? Sì, vi do anche la mia vita, dopo avervi dato tutto. È quel dono che noi abbiamo nell'Eucaristia, eh? L'andare lì, nella nostra mancanza, perché poi quella vedova era mancante di tutto, e proprio dalla nostra mancanza dono tutto. In quel senso io mi devo donare, e non da qualche altra logica. Non c'è una logica dove io mi dono perché prima qualcuno mi ha dato, o mi dono perché mi aspetto che qualcuno mi dia. Non sono logiche da regno di Dio. Sono tutte logiche umane, che non funzionano, non fanno nascere quel seme. Può darsi che nasca di poco, ma lo sapete, l'esempio è semplice, capito? Può essere che sta sul sasso e cresce, ma poi dopo secca. Può darsi che sta sulla terra buona, ma poi arrivano le spine. No, il dono deve essere dono gratuito. Ci siamo? Ecco, allora, dopo aver fatto un'altra volta questa promessa, adesso riprendiamo Giacomo, che ci dice anche qui la lettera, 5 capitoli sono, 5 capitoli che sono 3 paginette, sono capitoli molto brevi da questo punto di vista. Voi, se qualcuno ce l'ha davanti, lo potete vedere. Abbiamo detto la volta scorsa a sto Giacomo che non sappiamo chi è e chi non è. Decidiamo che sia il discepolo di Gesù. Pietro, Giacomo e Giovanni? No, oramai grosso modo la critica comincia a dire che non è il discepolo di Gesù, ma dovrebbe essere quasi sicuramente il cugino di Gesù. Gesù ha avuto almeno 4 cugini che ci risultino all'interno del Nuovo Testamento. Uno dei 4 si chiamava Giacomo. Ci siamo? Questo Giacomo, che ovviamente all'inizio non è che era granché favorevole. Vi ricordate la storiella dei parenti di Gesù che insieme alla madre vanno a richiamarlo? Tra questi parenti ci doveva essere sicuramente anche Giacomo. Quindi all'inizio lui non era un fervente seguace di Gesù, tutt'altro. Anzi, l'ha ostacolato e l'ha ostacolato parecchio. E si vede proprio da questa lettera, adesso qualche cosa vi farò notare. Non era una persona di lunghe vedute, non vedeva bene certi tipi di discorsi. Però poi, è riuscito ad entrare all'interno del cristianesimo, cioè si è, diremo noi oggi, ravveduto, convertito. Qui ci c'è molto da dire se si era ravveduto già prima che Gesù morisse oppure dopo, comunque si era ravveduto, è entrato ed essendo anche parente di Gesù, poi all'inizio soprattutto ha avuto anche un certo peso all'interno della chiesa che si stava per costruire, perché era parente di Gesù, quindi insomma spesso funziona questo tipo di giochetto dappertutto. E quindi sto signor Giacomo è entrato dentro, tanto che quando oramai non è sicuro al 1000 per 1000, ma al 99,9%, sì, quel Giacomo che si dice, quando nel 49 c'è il primo concilio di Gerusalemme, dove Paolo deve discutere, no? Di che cosa bisogna, come bisogna essere cristiani, e quindi lo chiamano a Gerusalemme quasi, no? Da inquisitore gli altri e lui da inquisito, la Chiesa in quel periodo era gestita sicuramente da questo Giacomo, cugino di Gesù. Perché sicuramente? Perché siamo nel 49. Il Giacomo discepolo di Gesù, fratello di Pietro, non c'era già più. Nel 42 era morto, primo martire apostolo, perché il primo martire non apostolo chi è? Santo Stefano, eh? Ma il primo martire apostolo che noi abbiamo nel 42 è stato il fratello di Pietro, Giacomo, 42. Nel 49 c'è un altro Giacomo che gestisce la chiesa di Gerusalemme ed è questo Giacomo che vi dicevo qui. Questo Giacomo quindi ha un certo qual peso all'interno della comunità. Era molto ben visto anche dai giudei. Ed è per questo che alcune cose all'interno della, diremo così, della chiesa di Gerusalemme molto spesso andavano bene, diremo, non succedevano casotti, cose che invece succedevano nelle chiese di Paolo. Da Paolo invece le cose erano un po' più schizzate, va, diciamo così, quindi c'erano più litigi. Invece Giacomo riusciva a calmare bene le situazioni perché sapeva lavorare di diplomazia, si sapeva tenere bene anche i cosiddetti giudei dalle altre parti. Tant'è vero che quando lui morirà, nel 62 anche lui ucciso, ci sarà un gruppo di farisei che andrà dal re e addirittura andranno anche dal procuratore romano a dire, perché viene ucciso ovviamente tramite tutta un'operazione particolare dal sommo sacerdote di allora, dicendo: guarda, cercate di richiamare sto sommo sacerdote perché ha fatto una cosa che mica è tanto carina, perché quell'uomo era una persona saggia, era una persona seria. Sì, non era un ortodosso ebreo, però insomma se la poteva risparmiare il fatto di farlo uccidere, perché era una persona quindi che era rispettata all'interno della società. Ecco, questo personaggio quindi a un certo momento si sente in dovere di scrivere quella che noi oggi chiamiamo una lettera. Però non è la lettera che normalmente scriveva Paolo o che scrivevano anche altri, vedremo, che viene indirizzata la lettera a chi? A qualcuno. Normalmente le lettere vengono indirizzate a qualcuno, ma normalmente a qualcuno di una comunità, ai Corinti, a Efeso, gli Efesini, Tessalonica, e via di seguito, no? I Romani, ci sono delle cose. Questa lettera viene indirizzata, abbiamo letto la volta scorsa all'inizio, a qualcosa di particolare. Giacomo, io adesso leggo il primo versetto, servo di Dio del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. A chi sono indirizzate? Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Le 12 tribù chi sono? I cristiani? Ma allora questo scrive agli ebrei? Ma a quali ebrei? Agli ebrei della diaspora? E perché gli deve scrivere? E gli deve scrivere di che? È un po' stramba una lettera del genere. Cioè, io scrivo la lettera ai miei, no? Ma scrivo una lettera a uno che non è nemmeno del mio gruppo. Ma perché? C'è un motivo così importante? Tu te la vai a leggere. Non è che ci sono motivi di vita o di morte da questo punto di vista. Perché scrive quindi a questo gruppo di persone? E già questo è un problema. Problema grosso. Ma vedremo che funziona se noi cominciamo a avere, eccolo perché ho fatto tutta quella premessa su Giacomo, no? Che oggi quindi cercheremo un po' di vedere. Giacomo era molto ben visto, vi ho detto, per quanto riguarda gli ebrei. E qui si vede quindi il discorso del perché è ben visto. Perché lui in fondo sì, è un cristiano e rispetterà molto gli schemi e le logiche dei cristiani, però è un cristiano che se fosse stato per lui, no? Per essere cristiani diciamo è quella medaglietta in più che si ha quando si è ebrei. E quindi è un po' questo il discorso di fondo. Non è che c'è uno stacco netto, come invece Paolo voleva. C'è qualcosa di separato tra il cristiano e l'ebreo. Veniamo dallo stesso ceppo, ma siamo due rami diversi. Per Giacomo ste cose, sì, ma mica tanto. È meglio che seguitiamo a tenerci duro questo ceppo ebraico, perché è importante. Quindi scrive a questi, diciamo così, uomini, servo di Dio, lui, alle 12 tribù che sono nella diaspora. La diaspora è quel discorso, quel territorio, noi oggi diremo che è fuori la Palestina. Tutti gli ebrei che sono fuori dalla Palestina, per capirci. Scrive a queste persone qui. La diaspora è questo. Leggetela spesso però, la Bibbia ve l'ho detto, allora provate a leggerlo. La diaspora è questo? La diaspora geografica sì è questo, ma quando poi leggo la parola di Dio, la diaspora non diventa solo geografica, comincia a essere la diaspora all'interno del cristianesimo, che era, che non era, ma la diaspora in me. Ciò della diaspora all'interno di me, c'è qualcosa che mi sta scappando e che non so da che parte è andata? Io come sono, il mio regno da dove riprende? Vedremo, adesso il problema sta tutto lì, vedremo un pochettino. A me interessa però il saluto, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Servo di Dio, ricordate, l'abbiamo detto adesso, no? Servire per essere persone inutili. Loro hanno questo tipo di caratteristica che vedremo che adesso porterà. Solamente che loro però non considereranno l'inutilità, gli ebrei, come la consideriamo noi, come la considera Gesù Cristo. Cioè un dono senza nulla a pretendere, no? Invece per loro il servo ha a pretendere qualcosa. Ha a pretendere, perché dopo aver fatto un certo tipo di lavoro può, poi dipende dal padrone se glielo dà o no, ma può ricevere un dono, diremo così, una ricompensa. La parola Signore Gesù Cristo la trovate scritta qui adesso, poi andate avanti, la trovate scritta al secondo capitolo, subito al primo versetto, fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E allora qui già cominciate a capire che non sta parlando proprio agli ebrei, ma sta parlando ai fratelli delle 12 tribù nella diaspora, ma che sono cristiani però. Quindi sto tizio ha sì pensato agli ebrei, ma ha pensato agli ebrei convertiti al cristianesimo che sono fuori la giurisdizione sua, perché lui stava a Gerusalemme. Si sta, noi oggi diremo un pochettino quello che farà Paolo in seguito, un po' tra virgolette presentando e scusando verso questa gente, dicendo quello che lui è e come lui la pensa. È un po' la lettera ai Romani che Paolo scrive ai Romani per presentarsi. Questa è la lettera di Giacomo che scrive a quelli che non sono della sua parrocchia, diremo così, per presentarsi e per dire chi è lui e quello che per lui è essere nel regno. Sì, però qui indicava proprio le 12 tribù, 12, quindi intendeva i cristiani convertiti, cioè gli ebrei convertiti al cristianesimo, che venivano da tutte e 12 le tribù. Qui parlava proprio di quel tipo, e lo vedremo già subito dopo, al versetto 16, lo ripeterà questo tipo di operazione. Quindi qui non era un problema di numeri come normalmente noi pensiamo, qui era proprio per tener conto di questo. Però quello che volevo farvi notare era questo, cioè qui parla di Gesù Cristo al primo versetto al capitolo 1, servo di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, e al capitolo 2, fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Poi questo Gesù Cristo non c'è più. In questa lettera non ci abbiamo più rapporto con Gesù Cristo. Noi la consideriamo canonica, ispirata, cristiana, perfetta, ma qui di Gesù Cristo, oltre che il nome, vedremo, c'è ben poco. Però vedremo perché questo tipo di discorso. Quindi è una lettera un po' particolare, ci spiega tante di quelle cose, tanti di quei problemi, e questo per noi per esempio è importantissimo. Quando Giacomo scrive e sente il bisogno quindi di scriverlo, perché sente questo bisogno enorme? Uno quando scrive è perché ha un bisogno da portare fuori. E se scrive a quella gente lì e non ai suoi, è perché c'è qualche problema. Se no non scriverebbe. Io se devo scrivere una lettera, la scrivo a mia moglie, la scrivo ai miei figli, la scrivo a quelli che conosco, ma non a chi non conosco. Ma perché io devo scrivere una lettera a chi non conosco? A meno che non c'ho, non so, un politico, uno anche quello poteva essere, o non c'ho qualche problema. Magari qualche problema con loro o qualche problema proprio con i miei. E che in qualche maniera devo risolvere, se no non scrivo. Soprattutto poi a quei tempi che scrivere era complicato, era difficile, era costoso, non era una cosetta da poco. Quindi se questo scrive, c'ha qualcosa. Già però scrive e mi parla poco di Gesù Cristo, già la dice lunga di quello che mi vuol dire. Va bene, ma io lo prendo per buono. Che cosa era successo? Un pochettino di riassunto, almeno non la facciamo, ma la facciamo a meno il riassunto. Era successo quello che normalmente un po' tutti voi sapete, insomma, via. È arrivato questo signor Paolo che ha spiazzato completamente il cristianesimo all'inizio. All'inizio i cristiani erano tutti buoni e cari, se vi ricordate come funzionava. Gesù non c'è più. I discepoli che facevano tutte le mattine se ne andavano al Tempio a pregare, tutte le mattine, tutte le mattine che mandava il nostro Signore, loro stavano lì a pregare. Dei pii ebrei, perfetti, quello che facevano tutti, stavano lì a Gerusalemme. Dopo pregato si facevano le loro chiacchierate con gli altri e spiegavano della loro grande forza che ci avevano in Gesù Cristo, però rimaneva lì. E poi si cominciavano a vedere, a riunire, stavano bene insieme, facevano la loro Eucaristia quando la dovevano fare, avevano fatto anche un gruppo di diaconi, ma stavano sempre lì, tranquilli. Non è che si muovevano, sì, anche ma anche lì ci voleva poco a mangiare e poco pure a lavorare, no? Poi non era un po' come oggi, bastava fare un'ora che avevi fatto tutta la giornata, si mangiava con niente. Ma la cosa interessante qual era? Che praticamente si sentivano, come dire, si sentivano ancora ebrei, stavano ancora bene all'interno del gruppo degli ebrei. Sì, era venuto sto Gesù, l'aveva un po' rivoluzionato tante cose, però insomma loro gliele dicevano e prima o poi arriverà, no? Tanto la loro aspirazione era che tanto tra un po' ritorna sto Gesù, ce l'ha detto che a fine dei tempi ritorna, alla fine dei tempi quanto deve durare? Ecco, sta arrivando, preoccupa, tra un po' arriva. E quindi tranquilli, chi è che si muove più di tanto? Poi invece arriva quello che non doveva arrivare, arriva sto Signore Gesù che esplode, si fa incontrare sulla via di Damasco a un certo Saulo, gli cambia nome addirittura, come cambia spesso nomi, Abramo pure gli viene cambiato nome, a Pietro pure gli viene cambiato nome e a Paolo pure gli viene cambiato nome. Adesso ti chiamerai Paolo. E via che parte sto tizio, e che fa questo? Questo sbanca il gioco. Questo comincia a dire, oi, ma che stai a fare qua? Ma è venuto Gesù Cristo e voi state ancora qui a dormire? Ma vi rendete conto quello che ha detto Gesù Cristo, quello che ha fatto, quello che non ha fatto? Ma sì, ma certo. E allora se vi rendete conto che state a fare qui a Gerusalemme? no? Ancora a pregare nel Tempio, non avete capito niente. Ma questo va detto che il Tempio è importante? Questo non ve l'ha detto niente, questo ha detto che è importante lui, il suo corpo. Ma non avete capito che cos'è il suo corpo? Ma... E comincia il casino, ma Paolo mio, ma state buono, ma che cerchi, ma che vuoi, ma dai Gesù, ma stiamo tanto bene, la mattina andiamo in chiesa a pregare tutti quanti, stiamo tutti a sentire la messa, ma state tranquillo, dai, e che te agiti, chi ti ha detto niente? E Paolo invece altro che se si agitava, e si agitava perché non poteva essere questo tipo di discorso, e vi potete immaginare che poteva succedere, che poteva succedere? Si è fatto qualche nemico secondo voi? Una marea, non ti dico quanti ce n'aveva là dentro, no? Tanto che non si sapeva più se c'aveva più nemici all'interno del cristianesimo o fuori, perché era, questo doveva essere un peperino di quelli che non finiva mai, quindi si agita in questa maniera. Poi sapete la storia come va, lui addirittura per farlo sta calmo, che gli fanno? Vattene, va, va, vai, vai, sì, te l'ha detto pure il Signore, comincia a andare. E questo se ne va in giro, va dappertutto, a destra e a sinistra, comincia a costruire, no, le sue comunità. Viene fuori tutto il casotto, quello che sappiamo, e cominciano i conflitti. Perché queste comunità, che comunità sono? Non sono mica comunità serie, eh? Sono tutte comunità eretiche fatte da Paolo, insomma, ma questo ogni tanto, perché per essere vere comunità devono tutte rientrare all'interno dello schema che noi ci siamo fatti. Qual è lo schema? E lo schema ce l'ha dato nostro padre Abramo, quindi tutte le cose devono funzionare così, tocca circoncidersi, tutte cose che toccano, tutta la legge che funziona, deve andare giù fino alla fine. Ma Gesù Cristo ha detto, sì, Gesù Cristo ha detto che della legge di fatto non tocca a cambiare niente, quindi di che te preoccupi? State calmo, sto Paolo che fa il matto, noi sappiamo come va a finire, no? Va avanti. E c'è voluto un concilio in cui lo chiamano, gli dicono, senti, mo te devi dare una calmata perché qui non può essere. E in quel concilio lui non solo non si è calmato, ma ha detto, ve dovete dare una calmata voi, anzi, ve dovete muovere voi. E vuole farla finita, qui non ci avete capito niente del cristianesimo. Ed eccolo che arrivano a patti, diciamo così. Vabbè, va, ho capito, tocca fare un po' la chiesa che dici tu, però, pure un po' come diciamo noi, vediamo un po' come funziona questo tipo di discorso. Bene, il problema di fondo dove stava? Stava proprio in questo, che... il problema è il rapporto con la legge. Il rapporto con la legge che vuol dire? Bisogna rispettare tutte le logiche canoniche che ci ha detto il nostro padre Abramo, che ci ha detto il nostro grande profeta Mosè, o Gesù Cristo che ha detto che la legge, insomma, sì, tocca rispettarla, ma poi tocca andare nel cuore della legge. Quindi quando vai nel cuore della legge, tante cose della cosiddetta legge, la costellazione della legge di Abramo e di Mosè salta, eh? Non può tenerla più così. E allora come bisogna fare? Bel problema, perché c'erano quelli che dicevano come Paolo, no, bisogna andare nel cuore della legge, quindi non è importante la legge, ma il cuore, e quindi quello che tu ci metti, e quindi la fede, e quindi quello che tu credi. E invece per gli altri, ma non dico gli altri non cristiani, quindi gli ebrei, dico gli altri ebrei, No, è importante prima la legge. Tu prima la devi rispettare tutta quanta. Una volta che è rispettata, te devi preoccupare. Allora sì che sei salvo. Allora ritorno sempre al solito discorso. Vedete il seme? Non farlo morire in quella maniera. Il regno per questa gente qui che era? Era una cosa dove il dono sì, ma non tanto. Io ti dono, però. Quindi rispettare la legge, perché poi dopo c'è una ricompensa. Per Paolo non era così, non devi rispettare la legge, devi sentire dentro di te la gioia di donare. Ed è chiaro che quando doni rispetti pure la legge, ma la devi sentire dentro sta cosa. Se non la senti, non funziona. Come fare a mettere d'accordo queste due cose? Ecco, allora sono cominciati i problemi. Allora, soprattutto le chiese esterne, quelle della diaspora, diremo così, cominciavano a dire che in fondo quelli dentro, quelli della comunità di Giacomo, erano un po' carognette, cioè facevano modo e maniera di bloccare il cristianesimo. Il vero cristianesimo erano gli altri, non erano loro. E quindi, perché loro ci tenevano molto all'aspetto formale della legge. E quindi ci tenevano solo a certe cose, ad altre no. Allora ecco che Giacomo gli scrive questa lettera dicendo, guarda che forse... Ecco qui il grande diplomatico che rientra in funzione. Forse avete ragione, ma non tanto, però vediamo un po' come poter fare. E allora comincia a spiegare. È importante la fede, lui dice. Ma guardate che la fede senza le opere è zero. Quindi è inutile che voi seguitate a insistere sulla fede, sulla vostra situazione di fondo, che se vi sentite di donare doni, 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 ma poi dopo, concretamente, che doni? Fammelo vedere, gli dice Giacomo. Fammi vedere che vuol dire. E allora qui si possono leggere vari brani, no? Che adesso però in qualche maniera le vediamo, lo vediamo soprattutto qui nel primo capitolo, io piano piano ve lo leggo, e vedete che ha ragione, lui dice. Quindi non vi preoccupate, io non è che sono contro la fede, lui dice. Però la fede deve essere visiva, deve venire fuori qualcosa. Lo devo vedere. E come faccio a vederlo? Lo devo vedere con le opere. Queste opere, se non ci sono, è inutile che tu mi parli di fede e che tu ti senti che doni. Tu non doni niente se queste cose non vengono fuori. Praticamente sta dicendo le stesse cose di Paolo. Però è il modo come certe cose vengono dette. Vedremo adesso, no? Tant'è vero che lui le riprende e le fonda tutte su Abramo, tutte sul Vecchio Testamento. Invece Paolo quelle cose le aveva già tolte. No, ma mica perché sono cattive, perché se ti fondi in questa maniera tu tenti, c'è la, diremo così, la tentazione di rientrare in quel mondo lì. Quello non è un mondo per te, quello è un mondo che devi tagliare da te, altrimenti diventa complicato portarlo avanti. Allora io provo un pochettino adesso a leggervi un attimo il primo capitolo, breve breve, così poi dopo passo un attimo al secondo. Poi che ora ho fatto io pure qui? Ma carca sozza, me ne vado sempre per conto mio. Allora, considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quanto subite ogni sorta di prove, dice, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza. Qui c'è un bel discorso sulla pazienza, che la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Qui sarebbe da riprendere tutto il discorso di Matteo che scrive agli ebrei, siate perfetti. Luca invece che dice? Siate misericordiosi. Quindi vedi che lui è molto tentato di ritornare con gli ebrei, no? Cercate di essere perfetti e rispettate bene. Quindi con la fede il più possibile perfetti. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, e qui c'è tutto il discorso sapienziale degli antichi profeti, in modo particolare vedremo di Abramo, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. Interessante questo. Chi è Dio? Dio è colui che dona a tutti le cose con semplicità e senza condizioni. Dio dona per donare. È un'immagine di Dio bellissima. È stupenda. Chiedetela questa sapienza a Dio, chiedetela, perché lui dona senza tener conto di quello che voi dovete fare, dovete sentire. Quindi qui si sta presentando molto, ma molto bene. L'eucaristia è questo, questo tipo di operazione, il dono per il dono. Lui ha donato se stesso per donare. Ed è stato, non perché è stato il primo, ma perché ha donato nella maniera più importante che ci può essere, cioè ha donato solo per il gusto del donare, diremo così, perché si sentiva di donare. Chi stava davanti, stava davanti. Voi ricordate l'Eucaristia? A chi è stata data la prima volta Gesù? Ai suoi 12, quello che è. Ai suoi 12. Forse anche di più di 12, magari c'era anche qualcun altro, però è stata data, appunto, ai 12. E tra quei 12 chi c'era, ve lo ricordate? Giuda, eh? Giuda ha ricevuto la comunione. Ragazzi, queste cose ce le dobbiamo dire, eh? Giuda ha preso la comunione quando dentro c'aveva quello che c'aveva. Dio dona, ma quando dona, dona. Non sta mica pensando... Sai, ma lui... Ma questi sono ragionamenti nostri. Il do ut des non è di Dio. Questo è l'atteggiamento del Tempio. Vabbè. Se qualcuno di voi quindi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. È un indeciso, instabile su tutte le sue azioni. Beato l'uomo che resiste alla tentazione. Adesso salto un po', se no dopo non arriviamo mai. Perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Qual è la logica però per poter avere una fede vera che ti fa, diremmo così, autorizzare a dire sei veramente persona che crede, fedele, e perché hai fatto delle opere normali? Qual è la cosa che ti fa camminare subito e te lo fa vedere? Ecco, lo dice immediatamente dal versetto 19. Lo sapete, fratelli miei carissimi, interessante poi questo discorso che lui quando ci ritorna parla di fratelli, ma ci mette sempre quella parola, eh? Cari fratelli, carissimi, cioè usa proprio dei diminutivi, dei vezzeggiativi carini, proprio perché li sentiva proprio cari, cari, vicini, vicini a sé. A differenza di Paolo, Paolo non parla mai, Paolo dice santi, Paolo li vede un po' staccati, no? Più... lui invece è molto, molto da questo punto di vista, molto vivo. Ognuno sia pronto, eccola qual è il problema fondamentale per avere una fede che poi porti alle opere. Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Noi ci immaginiamo che per poter fare le opere, eccolo qual è il problema, bisogna fare. No, Giacomo dice, attenti, è importante il fare. Ma il primo fare è l'ascolto. E non è nemmeno il parlare, men che meno l'arrabbiarsi se le cose non vanno. Ad ascoltare. È detta da uno come lui che voleva solo le cose pratiche, vuol dire molto, anzi, ancora più di molto. E spiega poi che cos'è. Perciò liberatevi da ogni impurità dell'uomo. No. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. È stata piantata come il seme. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia ad un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Guardate, fa un esempio che è carino. Appena si è guardato, se ne va e subito si dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo, ed eccolo qui, attenzione, sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non è come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica. Questi troverà la sua felicità nel praticarla. E vabbè, quindi interessante quindi che il primo momento, il momento fondamentale per lui per poter fare è ascoltare. È mettersi ad ascoltare. Se tu non ascolti, non produci, non fai. Quindi devi tener conto di questo fatto. Stai ascoltando? E se non ascolti non c'è niente da fare. E avete visto quante volte ripete questo ascoltare la parola e come? No? La parola solo. E solo questo riesce a far funzionare. E va bene, io qui spiega poi dopo tutto questo tipo di discorso e lo spiega soprattutto con Abramo e Rahab che hanno fatto delle cose carine. Lui dice quando Abramo ha ascoltato, quando ha fatto, dopo aver ascoltato fa delle cose carine, lui ha ascoltato e porta Isacco in sacrificio, è proprio lì lui che dona tutto, perché però ha ascoltato, lui dice, se non avesse ascoltato Isacco non l'avrebbe portato, Isacco ce l'aveva e se lo teneva, l'egoismo nasce proprio da questo, dal fatto che non ascolti. Quando ascolti bene, doni anche quello che pensi, no? Perché ti fa male, stai donando tuo figlio, mica stai facendo... Però sai che questo è l'ascolto vero, questa è l'azione concreta da fare, non ce n'è un'altra. Deve essere importante l'ascolto. Allora la cosa fondamentale che deve venire fuori è l'ascolto. Chi tra di voi è saggio e intelligente, adesso ho saltato, sto al capitolo 3 verso la fine, con la buona condotta mostri che le sue opere, adesso sì, saranno ispirate a mitezza e sapienza. Dopo l'ascolto. Dopo l'ascolto adesso le tue opere saranno miti e sapienti. Guardate, lui non fa esempi di cose concrete da fare, nel senso che ne mette solo due o tre, ma tanto per dire, perché le cose da fare poi dipendono dalla tua fede, dal fatto di come tu hai ascoltato, e quindi da questo momento in poi puoi produrre. Quindi il seme dipende da te, dal tipo di terreno che tu sei, da quanto ti sei fatto avvolgere, dall'ascolto della parola, altrimenti non funziona questo tipo di logica. E vabbè, e quindi adesso vedo che siamo già arrivati, no? Non dite menzogne contro la verità, non è questa la sapienza che viene dall'alto, perché poi ci sono due tipi di sapienza. C'è la sapienza che viene dall'alto, ed è quella di Dio, no? Che ti viene appunto dall'ascolto. E c'è poi la sapienza terrestre, lui dice, che non ti viene dall'ascolto, ma ti viene dalla visione, dal guardare. È un po' il discorso che noi ci facciamo, no? Il mondo funziona così ancora oggi, dalle apparenze. Non è quella la sapienza, non è l'apparenza. La cosa importante della sapienza è quando tu in profondità vedi e ascolti quello che ti è stato detto. Solo in questa maniera, questa è la vera sapienza, e questa è quella che ti farà portare a fare delle azioni il più possibile, e azioni del regno, azioni buone, azioni positive. Ci siamo? Io, vabbè, ho fatto veloce perché non... Giacomo sarebbe carino farlo, però se facciamo Giacomo dopo, a me piace tanto fare Giovanni, ve lo dico già adesso, tanto per dire, quindi Giacomo dovevo farla e la facciamo. Sarebbe da fare, ma un pochettino più approfonditamente. Però quello che mi interessa che voi riportiate dentro è questo qui: il regno di Dio è importante anche per Giacomo. Sono importanti le opere, ma le opere di fondo partono tutte dall'ascolto, dall'ascolto della parola. Se non ascoltiamo prima, le opere non hanno senso. E quindi da questo punto di vista, tra l'altro, dice, ha ragione Paolo, che le opere non hanno senso. Ma se tu ascolti, altro che se hanno senso le opere. Ci siamo? Allora puoi avere la fede con l'ascolto. Va bene? Fine, così, dai.